E allora torniamo in diretta qui su 105.250 di Radio Blackout. Partiamo con il primo approfondimento di questo pomeriggio qui a Liberation Front. Parliamo di attualità, di insomma una notizia che risale a pochissimo tempo fa, allo scorso mese, ovvero quella dell'attuazione di alcune modifiche che fanno parte della legge di bilancio del nuovo governo. Che va a modificare in maniera abbastanza drastica e grave alcuni dettagli non di poco conto che riguardano la regolamentazione dell'attività venatoria. Quindi ne parliamo grazie a Piero che abbiamo qui ai microfoni di Blackout. Ciao, benvenuto.
Ciao a tutte e tutti, grazie.
Perfetto, grazie per essere qui, attivista anticaccia con cui appunto possiamo andare a esaminare un po' più nel dettaglio che cosa dice questa nuova legge di bilancio, di cui tra l'altro si è parlato anche abbastanza in lungo e in largo anche sui media mainstream, ma sempre con dei toni un po' superficiali e che ovviamente mancano di analisi politica, come possiamo invece proporre qui ai microfoni di Blackout. Quindi se hai voglia appunto di parlarci un po' più nel dettaglio di quali sono le modifiche apportate da questa nuova legge.
Sì, allora hai detto il mese scorso, in realtà è del 29 dicembre, quindi si parla di giorni. Infatti molte cose ancora non sono chiare, l'argomento è estremamente complesso, anche per questo vi invito sia voi dalla redazione ma anche a chi voglia in futuro di chiedere, domandare se avete dubbi eccetera, perché la questione è molto difficile. Sembra una banalità parlare di caccia, sembra sempre l'ultimo degli argomenti, invece in realtà la caccia è praticamente il tutto, quasi sempre in negativo. Dunque parliamo appunto di questo emendamento di modifica all'interno della legge del bilancio 2023 sulla caccia, ovvero su una legge che esiste in Italia dal 1992, che è la legge 157 del 92, che è la legge che serviva per la protezione, che serve in realtà per la protezione della fauna omeoterma e dei prelievi venatori. Che significa? Che in Italia c'è una legge che tra l'altro fino al 29 dicembre era anche abbastanza forte, era anche abbastanza restrittiva, sicuramente tra le migliori in Europa, che fu attuata nel 1992 dopo una sommossa popolare del referendum del 91, in cui la stragrande maggioranza degli italiani si dichiarò contraria alla caccia. Purtroppo non si raggiunse il quorum perché ci fu un gioco abbastanza sporco. Finora questa legge tutelava in qualche modo la fauna selvatica omeoterma. Omeoterma significa mammiferi e uccelli, cioè gli animali a sangue caldo, come ci insegnano alle scuole, quindi dal lupo alla lontra alla nutria e così via, eccetto alcuni roditori, talpe, arvicole e quant'altro. Ora c'è stato veramente un colpo di ascia nettissimo tramite questo emendamento, che ha modificato in maniera, non dico sostanziale, quasi stravolgendola questa legge, perché ha permesso da ora, da subito, una totale sregolatezza, cioè ovvero un potere totale di cattura e abbattimento di fauna selvatica.
Esatto, e tra l'altro è interessante andare a notare come questo tipo di nuove regolamentazioni o deregolamentazioni passino in delle leggi che dovrebbero, cioè, insomma, dei faldoni documenti che dovrebbero, sì, parlare di economia, no? Qualcuno può essere magari deviato da questa cosa.
Tutti noi attivisti di base o singoli cittadini, ma anche le associazioni più grandi, perché io sto chiedendo un po' a tutti, perché alla fine dobbiamo un po' cercare di capire tutto, ci stiamo dicendo ma come è stato possibile? Com'è possibile che invece di andare in una direzione che è quella che alla fine quasi la direzione in cui si sta andando è quella sempre più di una consapevolezza di chi abbiamo intorno, dell'ambiente in cui viviamo e così via, invece si è andato all'esatto opposto? È perché è stata fatta questa mossa quasi geniale, cioè va quasi fatta una lode a questi legislatori, perché hanno ficcato questo emendamento all'interno di una roba mostruosa che non poteva essere fermata in alcun caso, perché figuriamoci se blocchiamo la legge di bilancio che va a tutelare il Made in Italy, i siti archeologici, l'allevatore di bufale, perché parlando anche di antispecismo si è dato un aiuto enorme anche agli allevatori, ai pescatori, non soltanto ai cacciatori. Figuriamoci come si poteva interrompere questa cosa, perché i cacciatori in realtà sono molto organizzati, hanno poteri enormi, hanno ficcato dentro questo emendamento che ha stravolto quell'arma più forte legalmente, parliamo sempre di legalità, che avevamo in mano, ovvero questa legge.
Esatto, e qualcuno è arrivato anche a parlare sui giornali nazionali di Far West delle doppiette. Possiamo capire un po' più nei dettagli, appunto, che cosa va a rendere legittima questa legge, come operato proprio da parte dei cacciatori?
Assolutamente sì. Intanto hanno scritto proprio nella legge che non si tratta di attività venatoria. Mm-hmm. Hanno modificato una legge sull'attività venatoria fondamentalmente dicendo non si tratta di attività venatoria, nel senso famo come ci pare. Allora, hanno modificato un articolo, che è l'articolo 19 della famosa legge 159. L'articolo 19 parlava di controllo della fauna selvatica. L'hanno totalmente preso a picconate, in più hanno inserito anche un articolo 19 ter, scrivendolo, chiamandolo, fa quasi ridere il termine, visto pure nella radio in cui ci troviamo, piano quinquennale straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica. Cioè hanno aggiunto una terza parte di articolo per dire che tutto ciò che fanno è in loro potere, ovvero ci sono delle motivazioni per decretare una caccia libera. La caccia libera in questo caso viene ordinata dalle regioni senza ascoltare alcun parere scientifico né di scienziati base che si sono già pronunciati, ma neanche dell'ente superiore in Italia, perché in Italia esiste un ente per il controllo e la gestione della fauna selvatica, è l'ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale, l'ex Istituto Nazionale Fauna Selvatica. Le motivazioni per i quali può essere deliberata una caccia totale, questo famoso Far West, pure se il termine non mi piace, però se volete andiamo anche ad approfondire, perché possa esserci bisogno di una migliore gestione del patrimonio zootecnico, ovvero gli allevatori, i pescatori e quant'altro devono essere tutelati maggiormente. Per questo motivo può essere deliberata una caccia totale. Per la tutela del suolo, non so cosa significa, però c'è scritto esattamente così sulla legge, per motivi sanitari, questo è l'aspetto più inquietante e preoccupante, per una selezione biologica, cioè il cacciatore o la regione o il politicante decide egli stesso, senza ascoltare gli scienziati, senza ascoltare l'ISPRA, che c'è bisogno di una selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, non sia mai che un orso o un roditore vadano a danneggiare il Colosseo, per la tutela della pubblica incolumità, che significa praticamente tutto, per la sicurezza stradale e per la biodiversità. Questo cosa comporta? Che in determinati luoghi, che sono le regioni, e in determinati periodi, che significa sempre, può essere autorizzata dalla regione una degli abbattimenti o delle catture di animali selvatici anche nelle zone finora vietate, che sono i parchi nazionali o le riserve o qualunque altra zona limitata alla caccia finora, tutto l'anno, anche nei periodi di caccia vietata. La caccia è vietata praticamente dai primi giorni di febbraio fino alle prime domeniche di settembre, invece adesso in questo caso è stata abolita, e anche nei giorni di silenzio venatorio, perché questa cosa, in questo aspetto, in molti non lo sanno, però per fortuna finora il martedì e il venerdì non si poteva andare a caccia, e invece in questo caso hanno scritto che può essere attuata la caccia anche in questi giorni. Devo aprire un attimo la parentesi, perché mi ha svegliato un colpo di un cacciatore. In questo momento io mi trovo in una zona di caccia, in questo momento, di braccata al cinghiale. Ho comunque cacciatori intorno e quindi devo anche mettere un orecchio a quello che sta avvenendo intorno a me. Parlo quasi in diretta da una situazione calda, insomma.
Assolutamente, infatti chiunque abiti in delle zone al limitare del bosco, in qualche modo fuori città, insomma, sa benissimo di che cosa stai parlando, perché già prima di queste nuove modifiche alle leggi i cacciatori di fatto fanno abbastanza il brutto e il buon tempo a seconda delle loro voglie in queste zone, essendo che anche prima diciamo su richiesta di privati o anche non che appunto su richiesta che va incontro diciamo a dei famosi danneggiamenti da parte di specie invasive, famosi incidenti stradali causati da specie invasive e così via, di fatto si cacciava anche in zone che erano protette o in qualche modo riservate un po' più delle altre. Sì. Con questo
però
insomma, si dà un colpo
differenze.
Di...
Sì, ci sono comunque delle differenze che erano già molto gravi, ora sono ulteriormente peggiorate, ora è incredibile quanto sono peggiorate. Nel senso, dal 2005 sono passate, nella legge è stato inserito il fatto che potesse essere autorizzata una caccia di selezione in qualunque periodo dell'anno e praticamente ovunque, sempre per i motivi terribili che abbiamo detto, che sono praticamente i motivi che ti autorizzano a fare qualunque cosa. Adesso invece intanto non bisogna più ascoltare appunto alcun parere, quindi di qualunque istituto scientifico, ma è la regione stessa a dire c'è questo problematica, intervenite, vi autorizzo, e autorizzano i cacciatori, cioè ovvero privati cittadini che già non gli pare vero da andare a ammazzare durante il periodo autorizzato l'animale che a loro conviene o fa piacere o gli gira così, adesso addirittura possono essere autorizzati tutto quanto l'anno a farlo, anche nelle città, incredibile, questo è scritto proprio nella legge, anche nelle zone abitate, dicono dopo determinate condizioni, ovvero un percorso di selezione e quant'altro, ma in realtà significa che tu autorizzi chiunque a venirti sotto casa praticamente.
Certo, mi introduco in questa interessantissima in questo scambio. Ciao. Ciao. Volevo invece volevo
quante siete in radio, scusami?
siamo in due.
Per ora siamo in due. Perfetto. A condurre questa intervista, quindi non verrai confuso da altre voci che interromperanno forse. Volevo riportare l'attenzione su un aspetto che avevi evidenziato in questo emendamento, ovvero che l'abbattimento di animali selvatici viene autorizzato anche per la tutela, sì, del patrimonio zootecnico, anche artistico, e per la tutela della biodiversità. Ora, a me, al mio orecchio allenato, diciamo, questa cosa suona assurdo, nel senso che certo abbiamo a che fare magari con specie che dal nostro punto di vista vengono considerate invasive, quindi il loro abbattimento in qualche modo dovrebbe aiutare a contenere la perdita di biodiversità, quando in realtà a me sembra abbastanza ovvio che il primo pericolo per la biodiversità siamo noi e i nostri contesti che permettono appunto questo tipo di disequilibri, no? Nelle proporzioni della fauna selvatica e non. Però magari tu avevi qualcosa da dire in più, nel senso in che senso viene motivato l'abbattimento di animali selvatici e in che modo viene collegato alla preservazione della biodiversità? Cioè che tipo di pericolo viene individuato nella presenza di questi animali per la biodiversità?
Ti faccio un esempio concreto di cui io insieme a tantissimi altri attivisti ci stiamo proprio dentro, una campagna di lotta che stiamo portando avanti autogestita dal basso, ad esempio all'isola del Giglio c'è un animaletto che è una pecora selvatica, scusate io quando parlo di animali uso sempre un po' dei diminutivi perché ci sono affezionato, vivo con loro, quindi parlo di animaletti, di pecorelle e così via, non per screditare ovvero, però quasi la percezione è che siano animali talmente pacifici che non dovrebbero recare alcun danno e disturbo, e invece si pone un problema enorme, appunto danneggiano, distruggono, uccidono, modificano, interviene la comunità europea. All'isola del Giglio c'è una piccola popolazione di muflone, che è una pecora selvatica proveniente ancestralmente dal Medio Oriente, venne importata prima del 1500 in Sardegna, è ritenuta specie particolarmente protetta come il lupo e l'orso e la lontra in Italia, siccome in Sardegna a causa incendi, bracconaggio e quant'altro si stava estinguendo, è stata portata, alcuni individui, poche coppie, vennero portate all'isola del Giglio negli anni 50 del 1900. Ora, noi siamo 52 attivisti, vi aggiorno oggi, siamo 52, stiamo contrastando gli abbattimenti e le catture legali e illegali all'isola del Giglio di questo animale, perché dopo 70 anni questo animale stava lì al pascolo senza danneggiare nessuno, né agricoltori, né la fauna locale, neanche le specie autoctone endemiche dell'isola del Giglio. La comunità europea ha deliberato tramite un progetto che dovesse essere abbattuta e catturata, anzi eradicata, portata via questa specie dall'isola del Giglio, dicendo che è aliena, nel senso dopo 70 anni si sono accorti che è aliena, non è autoctona, quindi non è propria del luogo, quindi danneggerebbe non si sa che, e hanno deciso di fare questo. Noi siamo lì in 52 persone ad ostacolare questi abbattimenti, ma anche un po' queste catture. Non le stiamo ostacolando, lo stiamo vedendo cosa stanno facendo anche dal punto di vista legale, perché c'è una questione legale e illegale, autorizzata, non autorizzata, tutto non chiaro, perché hanno deciso che danneggiano la flora di lì. Quindi è talmente arbitraria la questione, in base a quello che mi chiedevi, che già prima del 29 dicembre 2022, quindi prima che venisse ulteriormente devastata una legge a tutela della fauna selvatica, già prima era tutto molto ambiguo. La motivazione è che appunto un animale che non è tipico di quel luogo danneggia l'animale tipico di quel luogo, parlando sempre di animali non umani.
Certo, andando insomma a scombinare le tassonomie che erano state assegnate in un modo quasi cristallizzato a quei luoghi.
Esatto.
Senza...
come se non ci fosse un'evoluzione nelle specie, cioè tutta la specie, tutte le specie, Linneo insegna, si sono modificate nel corso dei secoli, perché ci sono stati degli eventi scatenanti, sempre molto nefasti principalmente, che hanno comportato una speciazione di individui presenti in un posto, che li hanno anche rafforzati, l'hanno resi idonei, adatti a vivere in quel luogo. Ora addirittura, se gli animali stessi, senza che nessuno gliel'ha indicato, vanno in questa loro naturale direzione, modificando alcune esigenze naturali, ora si è deciso, viene deciso dall'alto, dall'altissimo, perché parliamo di poteri enormi, appunto comunità europea, enti, politici, ministri, eccetera, viene deciso che questo non va più bene, senza neanche addurre a motivazioni sensate, se non quelle economiche, perché comunque si parla sempre di tutto, di business e di soldi. Anche in questo caso, infatti, stiamo parlando di cosa? Di legge del bilancio, perché comunque anche in questo caso questa modifica della legge 157 del 92 fa parte della legge sul bilancio, perché si va a danneggiare chi comunque ci guadagna dal modificare il territorio, ovvero sono gli agricoltori, gli allevatori o chi, un imprenditore e quant'altro.
Senti, dato che stiamo già parlando di questa campagna all'isola del Giglio, ce ne vuoi parlare un po' più approfonditamente, capire quali pratiche sono state messe in atto, come sta andando, che cosa si può fare per avere più informazioni, per eventualmente supportarla?
Assolutamente. Ripeto, siamo un gruppo di 52 attivisti al momento, che però abbiamo le spalle abbastanza coperte, perché ha ricevuto un supporto mediatico abbastanza rilevante da chi si aggrega al carrozzone, come alcune associazioni un po' campate per aria, si buttano a capofitto, gli danno un po' una sorta di mano fittizia, però c'è veramente chi ci supporta in concreto, anche chi non partecipa sul campo, è benvenuto, come ad esempio qualunque media o qualunque questa radio. Quindi si tratta di fare cosa? Noi andiamo sul posto per presidiare l'isola affinché non vengano abbattuti questi mufloni, per i quali la regione toscana ne ha ordinato l'abbattimento addirittura di 37 esemplari. Fa ridere, sembra poco, invece si parla della totalità, forse non sono neanche 37 esemplari sull'isola del Giglio, dove i gigliesi stessi ci hanno chiamati ci hanno, non che hanno chiamato me per andare lì, però hanno fatto un appello disperato, nel senso: noi siamo qui, siamo agricoltori, viviamo sull'isola, ci stanno ammazzando questi animali che per noi rappresentano non una risorsa, anche se loro possono anche parlare di risorsa, ma io in ottica antispecista non la ritengo una risorsa, però parlano di loro compagni di viaggio, di vita. È stato ordinato l'abbattimento, quindi noi andiamo lì perché non è chiara la questione, essendo questa specie del muflone dell'isola del Giglio di origine sarda, quindi particolarmente protetta da questa famosa legge, non si capisce come mai i cacciatori possono andare lì, ammazzarli, portarli via e anche mangiarseli. Noi stiamo andando lì fisicamente, presidiando i posti di possibile sparo. Se arrivano i cacciatori abbiamo tutto il nostro protocollo, e finora, dopo 3 mesi e pochi giorni, perché ormai è dal 1 ottobre stiamo lì, siamo riusciti ad ottenere il risultato di 0 mufloni ammazzati. Quindi la presenza sul posto serve. Chi vuole intervenire e contattarci può scrivere a me o a chiunque altro, perché comunque stiamo dando campo libero a qualunque individualità di pubblicizzare la cosa. Chiunque con i propri metodi, i propri canali può farlo, quindi vedrete che ci sono varie associazioni che ci supportano, intendo associazioni grandi, nazionali, come dei singoli individui che fanno un resoconto di cosa hanno fatto. Abbiamo una mail standard per chi vuole contattarci per venire all'isola del Giglio, che è il rigarestorto, scusate, io ho la R moscia, però penso si capisca, al contrario di rigare dritto, rigarestorto@gmail.com, oppure contattate me, oppure possono contattare anche voi la vostra radio e voi date riferimenti. Abbiamo un appartamento già pagato, già preso, abbiamo un'automobile a noleggio già noleggiata, nel senso nessuno ha altre spese ulteriori. Si tratta di andare sull'isola del Giglio, un'isola bellissima, presidiare alcuni punti, ascoltare, leggere tutte le informazioni che verranno date dagli attivisti e stare lì affinché non avvenga questo massacro del muflone, che poi è simbolico perché intanto la stiamo vincendo. Questa cosa andrà avanti fino al 15 marzo, la stiamo vincendo perché al momento nessun muflone è ancora stato ammazzato, grazie proprio alla nostra presenza, però per assurdo ci stiamo quasi un po' addestrando, allenando a ciò che verrà di decisamente peggio, che già sta avvenendo, anzi che è già avvenuto, ovvero questi peggioramenti nettissimi che deliberano una caccia totale, parliamo proprio di totalità.
Assolutamente, infatti tornando ancora una volta su queste nuove leggi, è interessante andare a vedere alcune affermazioni di alcuni politici in questo momento in carica, tra cui anche l'onorevole Foti, che insomma è l'autore di queste modifiche, che va a dire: non sarà il Far West, appunto, come dicevamo prima, non saranno autorizzati gli spari in centro città, la caccia con questa legge di bilancio non c'entra nulla. Sì, cioè, riescono anche a negare l'evidenza, e tra l'altro aggiungo che oltre al fatto che lo stesso ministro dell'agricoltura è un cacciatore, ha dichiarato di essere un cacciatore, anche nella stessa legge di bilancio, a proposito di soldi, dato che si parla anche di economia, è evidente l'influenza della lobby della caccia, perché sono destinati 500.000 euro all'anno, quasi nella loro totalità, ad associazioni venatorie riconosciute, senza nemmeno indicare
500.000 euro in più a quello che già gli danno,
esatto, senza indicare diciamo l'uso specifico che devono farne, cioè non devono rendere conto di nulla.
Esatto, ma guarda, oltre alla Meloni, Foti, eccetera, chi ha spinto questa legge sono dei nomi meravigliosi, ovvero Fiocchi, che è quello che produce le cartucce da caccia, ma non solo la caccia, pure delle pistole per ammazzare i cristiani. Beretta, chiaramente Berlato, indiscutibile, questa Maria Cristina Caretta, che è la presidente di Confavi, che è di Fratelli d'Italia, una vicentina, quella Confavi è la confederazione di tutte le associazioni venatorie. Chi ha spinto questa legge? Il ministro, come hai detto tu, Lollobrigida, è cacciatore, se ne vanta. E la cosa imbarazzante è che loro hanno scritto appunto nella legge che non si tratta di attività venatoria, ma questo è servito unicamente per aggirare le poche anzi le tante norme, va, mettiamo così, perché appunto la legge prima era abbastanza forte italiana, per aggirare queste norme, ovvero non si tratta di attività venatoria, perché in qualunque momento lo possiamo fare, di notte, prima non si poteva fare di notte, perché non lo puoi fare di notte? Perché ammazzi, non perché non lo fai di notte, perché vai a dormire o perché te l'ha ordinato qualcuno, perché ci scappa che ammazzi una persona. Tu considera che nella precedente stagione venatoria sono morte 27 persone, 27 umani morti, più le vere vittime, cioè tutte le altre vittime umane, i feriti o quant'altro, si parla di un centinaio, solamente nell'arco della stagione venatoria autorizzata, legale, che esiste da 30 anni, sono morte 27 persone. Figurati se vanno a caccia di notte nei centri urbani, perché finora dalle case, dall'abitazione si poteva stare a 150 metri. Questa roba diventa abbastanza incredibile. Però le giustificazioni quali sono, appunto? La tutela pubblica e incolumità, perché appunto hanno creato il mostro del cinghiale, ma non solo del cinghiale, è dell'orso, è dell'altro giorno, proprio 2 o 3 giorni fa, un tizio ha detto che è stato aggredito nel parco d'Abruzzo, mai successo, dall'orso marsicano, gli avrebbe morso al ventre, non so se l'avete letta, no? Queste sono tutte propedeutiche per una giustificazione. E basta poco, perché figuriamoci, questo addirittura è padre di famiglia, eccetera. Basta veramente pochissimo per autorizzare l'abbattimento di orso, del lupo e quant'altro. Non che per noi ci sia una differenza, appunto, tra questi animali, però significa che si danno dei poteri estremi, totali. Ma anche chi fa bracconaggio, chi usa dei metodi brutali come il laccio e il picca, e cattura e tortura e detiene, acceca un animale, non sarà più neanche processato penalmente, ne pagherà delle conseguenze penali, pagherà tanti soldi, no, perché sarà comunque tutto ammorbidito. Vabbè, mi sono sbagliato, chiedevo l'altro giorno ovviamente a un esperto di fauna selvatica e di leggi, dicendo: ma quindi adesso forse chiunque nel proprio terreno ad esempio può mettere un laccio, un cappio, un nodo scorsoio per catturare un lupo se viene danneggiato, se danneggia il proprio gregge, no? Lui fa, sì, può farlo, ma se nel laccio ci finisce un cane, ad esempio, fa, la legge dice che comunque devi osservare che nel laccio non ci vada a finire il cane, bensì un lupo, cioè questo dovrebbe stare lì a guardare il laccio tutte le ore affinché, no, cane, allontanati perché sospetta il lupo. Però vabbè, alla fine ci finisce il cane e vabbè, che dovevo fare? Mi sono sbagliato, eccetera. Quindi verrà tutto ammorbidito. Quindi prepariamoci.
Fatalità.
Che cosa, scusami?
La fatalità.
La fatalità. Quindi prepariamoci che veramente anche il nostro animaletto domestico, se va dal vicino, ci rimane secco e il vicino, vabbè.
Ma questa è proprio la trasposizione a livello non umano della legittima difesa portata a livelli estremi, no? Per cui io posso reagire a qualsiasi forma di minaccia che mi incute paura in qualsiasi modo, sparando, uccidendo, insomma facendo violenza sull'altra persona perché mi sento sotto attacco e sotto aggressione.
Ma non c'è neanche bisogno che tu ti senta sotto attacco, perché se la regione, tu c'hai qualunque interesse tuo, che addirittura il tuo suolo, perché si parla di tutela del suolo, tu c'hai paura, la regione dice: guarda che se tu non ammazzi sto mostro che ti può entrare dentro casa, e poi sono cazzi tuoi, nel senso, se il tuo suolo viene compromesso, quindi non te nasce il mais o i fiorellini che coltivi, oh, io te l'ho detto, tu puoi farlo, nel senso, io ti ho autorizzato a farlo e poi non mi veni a chiedere danni a me, quindi c'è, cioè,
certo, quindi in un certo senso è anche un modo di responsabilizzare molto di più gli individui o i proprietari riguardo a ciò che succede sul loro terreno, dispensando comunque la gestione poi pubblica di tutto il contorno, nel senso che ovviamente ciò che succede in un appezzamento di terra non è slegato da tutto ciò che lo circonda, per cui in qualche modo si cerca anche un po' di deresponsabilizzare quelli che sarebbero le responsabilità di una gestione più generale.
Assolutamente, è come scrivere: può contenere ingredienti, cioè può contenere tracce di latte, cioè, oh, io te l'ho detto, poi vedi tu, nel senso, poi non venire a dire a me che se tu non hai ammazzato quell'animale ti ha fatto fuori le pecore, ti ha danneggiato l'orto o quello che vuoi, o ti ha cagato sul monumento, perché mi ho detto papale parliamo di questo, danni, non so quali siano i danni che possa fare alle strutture storico-culturale in Italia, la fauna selvatica, si tratta di che l'uccello va a cagare sull'arena di Verona, no? E io, tu sei autorizzato, io come regione ho detto fai fuori questi animali, se non l'hai fatto non mi venire a chiedere danni. Questo comporta anche una rincorsa alle armi, perché nel senso, vabbè, io forse un'arma me la compro, forse la licenza di caccia che so qualche centinaio d'euro, ma manco troppo me la faccio, anche perché ci sono anche degli incentivi, questi 500.000 euro in più, perché è una cosa importante, perché questo una di voi due l'aveva detto prima, ora ci sono questi 500.000 euro in più, ripetiamo in più, perché la caccia già era enormemente sovvenzionata, però finora queste sovvenzioni alla caccia erano prese dai cacciatori stessi, mi pare di 5 euro e spicci, 5,16 euro, che venivano presi dal pagamento della licenza di caccia. Ora invece per raggiungere questi 500.000 euro in più vengono prese dalle tasche di qualunque cittadino italiano. Quindi mentre i cacciatori per assurdo prima si autofinanziavano in parte, ora invece siamo noi stessi che li finanziamo.
Assolutamente, nonostante, come accennavi tu prima, oltre la metà della popolazione italiana statisticamente sembra essere in disacordo con l'attività venatoria.
Ma io eliminerei i dubbi, non sì. Si parla di oltre la metà e statisticamente sembrerebbe, no, assolutamente la stragrande maggioranza di italiani già nel 91, scusami, si era già dichiarata contro fortissimamente, con più del 70% delle persone. Quindi è un dato certo, purtroppo cosa succede? Che le tematiche vanno sempre un po' ad affievolirsi, quindi molti non la ritengono una battaglia campale, e invece la caccia, perché qual è l'aspetto della caccia? Uno pensa sempre che uno esce anche in maniera romantica, col fucile, ammazza l'animale e se procaccia il cibo. Non è assolutamente così. La caccia è colpevole del disboscamento, molti incendi in Italia vengono provocati, causati da cacciatori, strade che vengono create a norma nei boschi sono per i cacciatori, il commercio, il business dei fuoristrada, quindi fuoristrada non parliamo del pandino 4x4, parliamo di mezzi enormi, viene finanziato dai cacciatori. Le armi, neanche a dirlo, il piombo è uno degli elementi presenti nel nostro territorio. Ora, adesso, in questo momento, più fortemente inquinanti in assoluto, c'è una dispersione di piombo, si parla di migliaia di tonnellate all'anno, ma non solo il piombo, anche la parte della cartuccia. Se vai a esaminare la cartuccia, ti esce fuori un mondo. La cartuccia cos'è? È un oggettino che c'ha di tutto dentro, c'ha parte di plastica, dei composti chimici, piombo, eccetera. Questa roba qui è estremamente inquinante, poi va a finire in ciò che le persone si mangiano, che non sempre solo per forza animale, almeno io sono vegano, quindi non mi vado a mangiare animale che ingerisce il piombo, ma non vi credete che a contatto con l'acqua il piombo genera delle reazioni, il saturnismo genera delle reazioni che vanno a scatenare una pericolosità, una mortalità. Il cacciatore cos'è? Il cacciatore elemento esemplare umano è una figura patriarcale. Il cacciatore, se io sono nei paesi, del Lazio, sono in provincia di Roma, sull'Appennino, conosco queste dinamiche. Un cacciatore cos'è? È uno che sfida un altro individuo della propria popolazione umana a dire io ne ho ammazzato uno più di te, io ho il fucile più grosso del tuo, stasera vado a casa, porto a mia moglie questo, eccetera. È una figura terribile il cacciatore, nel senso lui va, quello che mette in atto nella sua vita quotidiana e ciò che fa anche al di fuori della caccia è sta in competizione, ci tiene alla preda più forte, alla preda più grande, ci tiene che ci sia qualcuno che per lui compie il lavoro sporco e lo deve fare pure fatto bene, pretende che gli venga un territorio sia di sua proprietà, anche se non lo è, se ne prende perché si sente autorizzato. È veramente una figura emblematica. Perché esiste la caccia? La caccia esiste perché appunto ha delle leggi che però servono a contenere, ma secondo me anche un po' emarginare queste figure. Secondo me è emblematico il fatto che persone potenzialmente pericolose, che anzi secondo me neanche c'è la potenzialità, ma è una pericolosità perché tu vai oggettivamente ad ammazzare, io ti mando nel bosco, tu te ne vai, tu ti allontani da casa tua, tu vai lì alla ricerca della preda, a inseguire, a ottenere, però te ne stai fuori, te ne stai magi, manco rompi troppo i coglioni, tu in quanto essere pericoloso, però intanto il lavoro che mi fai, intendo per uno Stato, per una comunità, conosci il territorio, in caso si debba scatenare una guerra o qualunque cosa, il cacciatore sa come muoversi, sa usare le armi, finanzia l'industria delle armi, che l'industria delle armi non è soltanto quella che fa per i cacciatori, ma la stessa industria delle armi finanzia il massacro in Palestina, in Kurdistan e quant'altro. Tu fai parte di un meccanismo che a me serve. Non a caso chi ha fatto le leggi più favorevoli pro caccia è il famoso Rocco, infatti si parla del codice Rocco dell'epoca fascista. Molte leggi, molti articoli non sono mai stati modificati dall'epoca fascista, perché è veramente un fenomeno molto molto preponderante quello della caccia. Non si parla appunto del vecchietto un po' così, un po' embriaco, che va in giro, ammazza l'animaletto e se lo mangia perché lui mangia quello che cattura. Assolutamente no.
Che comunque sarebbe un problema, perché essendo che la maggior parte dei cacciatori ha un'età abbastanza avanzata e lo vediamo quotidianamente, il fatto che queste persone vadano in giro per i boschi frequentati da chiunque altro, anche nei giorni festivi, in pieno giorno, con i loro fucili a sparare, insomma, è comunque un pericolo, anche se si tratta di un vecchietto ubriaco. E difatti, come dicevi anche prima, i dossier che escono ogni anno sulle vittime della caccia dimostrano quanto questa sia una verità. Interessante anche l'aspetto un po' più sociologico, diciamo, della figura del cacciatore. Penso che la caccia in generale sia mantenuta come tale, come quella che è, per gli interessi economici di cui prima, ma è anche vero che l'attività venatoria è pregna di macismo, di militarismo, di cameratismo. Ecco, su cui non ci nascondiamo dietro un dito, assolutamente.
Ma non c'è proprio niente che di strano che stiamo dicendo, è proprio la pura realtà, insomma.
Certo, infatti ti ringrazio per aver anche dato un po' il quadro culturale in cui si inserisce appunto l'attività della caccia. Non è soltanto una questione diciamo solo pragmatica o localizzata nel qui ed ora, ovvero come si manifesta la caccia oggi, come viene regolata dalla legislazione, ma è proprio un modo per incoraggiare anche un intero mondo culturale a propagare, a riprodursi,
sì,
cosa
è,
che
no,
insomma nel 2022 senza alcuna
23
è vero, 2023 potremmo anche staccarcene, ci sono altre cose forse più urgenti a cui pensare. A questo proposito volevo fare un confronto, no? Tu hai parlato di come questo emendamento incoraggi tutto ciò che hai elencato, che culturalmente è legato alla caccia, quindi questo tipo di approccio, potremmo dire, alla natura, chiamiamola così, a tutto, alla relazione, no, tra umani e natura. E questo va assolutamente in contrasto con tutto un altro filone di legislazioni che negli ultimi anni sono state fatte, bene o male, in modo soddisfacente o meno soddisfacente, sia a livello europeo che a livello anche nazionale, che sono tutte leggi, misure, politiche volte invece a integrare in qualche modo, no, il mondo umano con quello che potremmo di nuovo definire naturale, anche se non è assolutamente un mondo intoccato dalle attività umane, però magari è un mondo in cui c'è una percentuale più alta di specie selvatiche, sia di piante che di animali, o comunque di specie che vivono in modo più o meno indipendente dalle attività umane. E una di queste leggi è la cosiddetta l'istituzione della cosiddetta rete Natura 2000, in cui di cui fanno parte il 19% il 19% del territorio italiano, che sono aree che non sono istituite come aree che devono rimanere prive della presenza umana, sono aree in cui c'è la presenza umana, non sono aree fortemente urbanizzate, ma sono aree in cui si è probabilmente provato ad applicare questo principio della convivenza tra il mondo umano e quello non umano, in cui quindi non è vietata la presenza umana, però deve essere una presenza che deve integrarsi o che comunque deve adattarsi anche alla presenza di altre specie animali. E c'è chi dice che sono proprio queste aree ad essere più a rischio, messe più a rischio da questo emendamento, perché chiaramente noi non possiamo immaginarci che la gente si metta a sparare magari in un centro urbano fortemente abitato, densamente abitato, perché sarebbe un pericolo per gli umani stessi, però magari in una zona in cui la presenza dell'uomo è scarsa, ecco che effettivamente può succedere quello che ipotizzavi tu, ovvero che la gente si fa due conti e dice vabbè, ma io allora una licenza della caccia me la piglio, spendo questi soldi, mi piglio un fucile, tanto qua vivo praticamente da solo, non c'è tanta gente intorno che mi può venire in aiuto. Ed ecco che proprio tutto uno sforzo anche legislativo che era stato fatto per provare anche a cambiare paradigma, no? Anche a livello culturale sul modo in cui noi abitiamo i territori e la natura, verrebbe totalmente vanificato da un misero emendamento fatto pochi giorni fa, che metterebbe a repentaglio tutto ciò che faticosamente è stato
per la sicurezza. Sì. Allora sì, questo 19% in Italia rappresenta tutte le forme di tutela di parchi, aree cittadine, eccetera. Quindi l'Italia è sempre stata all'avanguardia su questo, perché abbiamo dei parchi nazionali che sono incredibilmente funzionanti, no? Il parco d'Abruzzo e quant'altro. Però non pensate, io non voglio fare quello che Io studiavo scienze naturali alla Sapienza a Roma, a un certo punto arrivai a essere sconvolto, ero anche molto più radicale, anarchico, libertario in quel periodo, dicevo ma io cosa sto studiando? Io stavo studiando solo come formarmi affinché io come futura autorità o persona preparata potessi modificare la natura in funzione dell'uomo. Il parco nazionale non è un posto idilliaco in cui l'animale può fare quello che gli pare, anche morire nel peggiore dei modi. No, non gli è concesso neanche questo. Il parco nazionale è comunque una forma di controllo umano, perché c'è sempre degli interessi, ci sono sempre degli interessi, molto spesso anche leciti, e super appunto per tutelare la biocenosi, un endemismo, eccetera. Però ci sono sempre degli strumenti legislativi, questi esistono sempre, affinché l'uomo, il politico e le sue armi intervengano per modificare questo aspetto. Vediamo se appunto viene introdotta una specie alloctona, come dicevo. Però finora la gestione è stata quasi esemplare, parlando sempre dell'Italia, perché appunto non ci possiamo manco il lupo ormai è ufficiale che è presente in tutto l'arco appennino e alpino. Il castoro addirittura è tornato, il castoro, cioè parliamo del castoro, ce lo vediamo nei cartoni animati, ora è presente in Toscana, la lontra, c'è un mio amico qua sui Monti Prenestini che mi filma continuamente un gatto selvatico con la sua cucciolata, i gattini selvatici, cioè i video, anzi l'ha pubblicati, invito qualunque gattara a guardare la famigliola di gattini selvatici. Però il parco nazionale, le aree, soprattutto quelle urbane, o contigue alle aree urbane che rientrano in questo famoso 19%, sono sempre con l'occhio di Sauron che guarda, ok, speriamo che sta animale non vada fuori dal seminato, anzi che non vada nel seminato, o che non danneggi in automobile un escursionista e quant'altro. Però finora è stato tutto così. In questo caso, in questo momento, con questo emendamento, invece a un legislatore di una qualunque regione può decidere che questo sia effettivamente un pericolo talmente grave da attuare questo famoso piano quinquennale, per dire ok, questo orso ha spaventato, forse addirittura ferito questo tizio che non si sa perché girava nel parco nazionale col suo cagnetto libero, grosso pericolo, ammazzamo per 5 anni tutti gli orsi presenti in Abruzzo. Di questo stiamo discutendo e questo è presente in questo momento. Quindi si è andato ulteriormente a prendere a picconate anche quel poco di equilibrio che avevamo. Che fino a che si tratta di parlare in regioni un po' consapevoli di ciò che possa avvenire è un conto, ma voi pensate se in una regione in mano a un camorrista, un 'ndranghetista, un mafioso, gli viene dato un potere così forte da poter permettere di ammazzare qualunque animale perché la lobby venatoria delle armi, dei fuoristrada, dei disboscatori, di chi ha le ruspe, no? Perché sta roba non è che la fanno a mano, oppure un lombardo dove sta in provincia di Brescia, di Bergamo, dove c'è la più alta percentuale di bracconieri, cacciatori, perché sono la stessa cosa, d'Europa, tu gli dai proprio il contentino, tu ricevi migliaia, anzi milioni di voti per far abbattere questo animale anche in un posto che finora poteva essere tutelato. Da qua diamo l'unico filone di speranza in tutto ciò, è il fatto come possiamo reagire, cosa possiamo fare oltre a chiacchierare tra di noi, perché appunto ci stiamo chiedendo, io come attivista di base mi sto chiedendo, e che cazzo facciamo adesso? Possiamo fare poco e niente, nel senso, le associazioni grandi o i politici stanno facendo i vari ricorsi con gli strumenti legali alla Comunità Europea, perché comunque l'Italia non è che può decidere quello che gli pare, fa sempre parte della Comunità Europea, dove per fortuna ci sono anche un po' figure un po' più virtuose che sui paesi del nord, poi hanno altri miliardi di difetti e forse non è la loro visione estetica della fauna selvatica e dell'ambiente non è neanche la nostra, no? Come dire, però almeno abbiamo degli strumenti. Tu hai citato Natura 2000, che parliamo appunto di tantissimi anni fa, io ti parlo di direttiva Habitat e la direttiva Uccelli, che non possono assolutamente permettere che venga ammazzata a piacere di una regione qualunque animale per determinati motivi. Quindi abbiamo dei vincoli. Il problema è che i tempi sono lunghi. Ormai la legge in Italia è passata, è stata pubblicata, è ufficiale, hanno fatto tutti ricorso. Quindi forse, io da libertario non mi piace neanche parlare di questo, però ci sta, fra qualche anno qualcuno bussa alle casse dei noi italiani dicendo: ah sì, avete permesso che l'orso in Abruzzo venisse ammazzato perché aveva ferito quello, e mo ne pagate le conseguenze, pagate tot migliaia di euro, non so quantificarli. E comunque sempre, intanto l'orso magari è stato già ammazzato, l'orso, ripeto, come il cinghiale, è già stato ammazzato, però questi sono gli strumenti da attuare. Quindi è tutto un po' così.
Certo, oltre a tutte quelle varie forme di lotta che continuano per fortuna a esistere e che vanno avanti lo stesso al di là dei vari cambiamenti nelle leggi, quindi insomma attività di informazione, controinformazione, pressione in varie forme che conosciamo. In chiusura ti chiederei un commento, se vuoi, sul fatto che chi ha spinto avanti questa legge ha cercato di ammorbidire la sua presa di posizione dicendo sì, però i cacciatori delle zone interessate da queste nuove decisioni delle regioni, che appunto un giorno magari si svegliano e decidono che in un parco, in una zona protetta, si può andare a sparare perché è successo tale evento che ha scatenato questa decisione, questi cacciatori in questo caso, anche se non hanno nessun tipo di formazione veterinaria magari o di guardia forestale e così via, devono però prendere parte a dei corsi di formazione su cui, se non sbaglio, contraddicimi, non c'è nessun tipo di dettaglio, cioè sono dei corsi di formazione vaghi. Inoltre, una volta cacciati, gli animali saranno poi esaminati, diciamo, dalle ASL varie locali, e poi i loro corpi saranno consumati. Non so se vuoi fare un commento su queste due cose.
Il commento è che intanto quindi c'ha un doppio interesse il cacciatore a fare una roba del genere, nel senso, non solo mi diverto perché già faccio questo, addirittura me lo mangio pure l'animale, perché parlando dal punto di vista, io conosco cacciatori, appunto sono un paesello del Lazio, sull'Appennino, un cinghiale prima era 1000 euro, gli entravamo molto meno, è calato per fortuna pure il prezzo. Però intanto mi sono portato a casa 400 euro, non solo mi sono divertito con gli amici, eccetera, addirittura ho guadagnato pure 400 euro, anzi 400 euro ad animale, quindi più ne porto, poi lo vendo agli amici perché poi c'è tutto un commercio così, quindi assolutamente sono totalmente incentivati nel fare questa cosa, totalmente. Poi non c'è altro da dire, nel senso stanno invogliando a fare questo, e invogliare in ogni caso a comprare armi, andare nel territorio, ammazzare, potete farlo, siete totalmente tutelati, non c'è più nessuno che vi fermi, anzi se uno, qualcuno prova a ridire e ne paga pure le conseguenze. Immagino me, io ho un rifugio per animali, ho 12 ettari di terreno in questo momento, dove vengono qui al pascolo cinghiali, anche lupi, ho pure filmati, eccetera. Cerco di fare una resistenza per questo posto, per, non solo per tutelare i miei animali, ma proprio perché non voglio questi individui. Ma loro ormai sono incentivati a farlo, cioè non solo se capita, vabbè, è successo, cioè, no, adesso lo posso fare e ci stiamo alla grande, lo possiamo, addirittura abbiamo un ordine di farlo, no? Come dire, è come un po' il cacciatore, anzi il selecontrollore, che viene autorizzato ad ammazzare quel cinghialetto ferito, eccetera. No, io ho l'ordine di ammazzarlo, non devo sentire il veterinario, non deve esserci un parere. A me già me l'ha detto, io già ho ricevuto l'ordine massimo, che è l'ASL o in questo caso la regione, quindi uno non devo ascoltare nessun altro, non c'è nessuna motivazione, non c'è un'alternativa. Ma forse puoi catturarlo? Cioè, no, non c'è un'alternativa. Non devo sentire alcun parere, mi hanno già detto che va bene. E questo è chiunque, no? Cioè, non voglio fare il populista, però chiunque può mettersi in politica perché è apprezzato, perché c'è un giro dei parenti talmente tanto, di gente che gli vende il voto, eccetera. Quindi una persona assolutamente incompetente che decide, sì, guarda, non è che puoi ammazzare quella, tu lo devi ammazzare, perché se non l'ammazzi succede, muore il bambino, muore, eccetera, anzi, cioè, devi farlo assolutamente. Quindi come lo ostacoli questa cosa qua?
Esatto, non, cioè, non è solo un incentivo dei cacciatori a rivolgersi a questo tipo di aperture verso le loro attività, ma è anche un rinforzare l'idea che la caccia sia lo strumento numero uno per risolvere i problemi, se così si possono chiamare, di convivenza tra l'uomo e le altre specie selvatiche.
Sì, esatto. Poi l'esatto opposto.
Diventa l'ennesima misura.
Scusami.
Diventa l'ennesima misura tutela della sicurezza, e la sicurezza diventa di nuovo il guanto sotto cui si mettono tutte le questioni ben più complesse.
E poi l'esatto opposto,
Esatto.
Esatto, infatti soprattutto sulla specie cinghiale invitiamo insomma gli ascoltatori e le ascoltatrici che si fossero persi una delle nostre puntate proprio riguardo questa specie e la caccia che lo minaccia quotidianamente, ad andarsi ad ascoltare un po' di informazioni che vengono anche da diversi ricercatori, scienziati, diciamo, che studiano la specie in questione, per andare a capire come la caccia influenza proprio nella direzione opposta la riproduzione, di fatto, e il tasso riproduttivo del cinghiale, dato che di cinghiale si parla in continuazione, come dicevi giustamente tu, nemico numero uno che crea tutti i disagi, incidenti, morti e così via possibili, immaginabili.
Sì, e l'unica cosa che chiedo soltanto, come io essendo attivista chiedo ad altri attivisti o potenziali attivisti, poi chiunque può essere attivista, anzi deve, informiamoci, studiate, bisogna studiare, ci sono gli strumenti, i mezzi, persone, e non facciamo l'errore enorme dell'attivista, anzi dell'animalista base, è che si tende a trattare l'animale selvatico come l'animaluccio caruccio che ci abbiamo a casa, come il cane e il gatto. No, assolutamente no, non parliamo neanche di stesse situazioni, non parliamo neanche di stessi pianeti, parliamo proprio di costellazioni diverse. Non pensate che la lotta finora fatta, che ha portato dei vantaggi ovviamente per l'animale domestico, possa essere utilizzabile anche il selvatico. Fai peggio, fai peggio. Dire che io mi prendo questo cinghiale, è mio, me lo porto da me, lo salvo io, lo tutelo io, significa soltanto dire allo Stato o chi per esso, ah sì, allora te l'ammazzo ancora più volentieri. Occhio, perché è un mondo totalmente diverso. Ripeto, la situazione è molto complessa, spero oggi sia capito abbastanza. Non credo, perché comunque non è che sono chissà quale persona così chiara nel parlare, però sappiate che è molto complessa, la guerra è peggiorata, non è iniziata adesso, era già iniziata anni fa, ora è peggiorata, però dobbiamo essere pronti, va bene?
Assolutamente, anzi ti ringraziamo moltissimo per questa conversazione molto interessante e a mio parere anche molto chiara, quindi ti rassicuro su questo. E, ci sentiremo magari in futuro per delle altre dirette, se avrai voglia e piacere.
Quando assolutamente, quando volete.
Grazie mille.
Grazie, ciao.
Ciao, ciao, ciao ragazzi, ciao.